Noi dobbiamo cambiare la cultura psichiatrica della popolazione e la possiamo cambiare soltanto quando la popolazione vedrà cambiato il suo ospedale. Questo è per me fondamentale, cioè trasformare l'ospedale per trasformare la mentalità del pubblico nei confronti dell'ospedale.
Mele torcia.
Ci sono figure capitali nella storia sociale e civile di un paese, figure giudicate giustamente imprescindibili, fondamentali, visionarie. Tentare di raccontare la loro grandezza, soprattutto quando, come in questo caso, ricorrono i 100 anni dalla nascita, rischia di farci precipitare, come ha detto la storica Vanessa Roghi, in un ingorgo celebrativo. Eppure, con la statura di certe persone, bisogna farci conti e provare a restituire con delicatezza la conformità e la profondità dei loro tratti e delle loro idee, soprattutto quando certi cambiamenti che hanno promosso oggi sono ancora di una irresistibile attualità. Ecco perché allora la loro storia biografica rappresenta in maniera parcellizzata ma evocativa il senso della comunità civile in cui la sua vita si muoveva. Ecco perché Franco Basaglia non è solo lo psichiatra che ha chiuso i manicomi italiani e il portatore culturale di una rivoluzione nella cura della malattia psichiatrica, ma è anche una persona che ha ristabilito un rapporto di potere che fino a quel momento non era mai stato messo in discussione. Quello che c'era tra una persona, impropriamente o meno, definita malata, e la società. Raccontare con cura le fasi della sua vita è forse l'unico modo per non far suonare inflazionata la parola rivoluzione, usata per descrivere il pensiero basagliano. Franco Basaglia nasce a Venezia l'11 marzo del 1924. Studia la facoltà di medicina e chirurgia di Padova e ancora prima di conseguire la laurea inizia a frequentare la clinica neuropsichiatrica dell'università. Nel 1944 viene arrestato per antifascismo e sta in carcere finché la sua città, Venezia, non insorge contro l'occupazione tedesca. Come racconta Paolo Francesco Peloso, autore di un'accurata biografia dello psichiatra dal titolo Franco Basaglia, un profilo, l'esperienza della detenzione lo segnò per la vita. Quando più avanti arriverà a Gorizia per gestire il manicomio della città, iniziare quella che è passata alla storia come rivoluzione psichiatrica, riconosce in quell'edificio e nelle sue stanze lo stesso identico odore di bugliolo, il recipiente che nelle carceri veniva utilizzato per raccogliere i bisogni corporali dei detenuti. Finita la guerra, si laurea nel 1952 in medicina e l'anno successivo sposa Franca Ongaro, laureata in scienze politiche che, insieme al marito, sarà un esponente del movimento della psichiatria democratica, nonché autrice dei libri più conosciuti sul tema del periodo. Mentre negli anni 50 Franco Basaglia svolge la sua carriera universitaria dentro la clinica padovana, non smette di riflettere sull'esercizio della psichiatria e sul senso di quella materia. Nel primo dopoguerra, infatti, la psichiatria italiana si incentrava solo sull'aspetto strettamente organicistico, cioè in pratica per comprendere le malattie mentali si guardava solo alla lesione anatomica che c'era stata, all'alterazione biochimica del cervello o alla malattia dell'organismo. Basaglia invece vuole recuperare l'altro aspetto che costituisce la psichiatria fin da quando era nata come disciplina nell'Ottocento, l'aspetto fenomenologico e esistenziale, cioè un approccio che permetteva di avvicinarsi al paziente con la comprensione, il racconto, il dialogo, l'indagine culturale e antropologica della sua vita, senza utilizzare la rigida distanza tipica dei medici del tempo che interloquiva con il paziente solo in termini di sintomi e patologie. Questo approccio più umanistico a una disciplina che ai tempi veniva intesa solo in termini strettamente scientifici gli vale il titolo un po' beffardo di filosofo da parte del direttore della clinica in cui Basaglia lavorava. Per il modello interpretativo di Basaglia, però, a Padova non c'è spazio e nel 1961 decide di trasferirsi a Gorizia, dove aveva vinto il concorso per dirigere l'ospedale psichiatrico. È un luogo liminale, sia per ragioni geografiche, ci troviamo al confine tra l'Italia e la Slovenia, sia per ragioni strettamente architettoniche. Il muro dell'ospedale divideva in due la comunità. Da una parte, fuori, c'erano le persone ritenute sane e dall'altra quelle che per vari motivi la società civile non accettava. Spesso infatti siamo portati a credere che il manicomio fosse il luogo in cui si curava in maniera autoritaria la malattia mentale, cioè si utilizzavano strumenti deumanizzanti come il cloroformio, la lobotomia, le catene, le camicie di forza e gli elettroshock per trattare il disagio psichico. In realtà questa convinzione è solo parzialmente vera, perché sì, i metodi coercitivi, autoritari e violenti c'erano ed erano l'ordinarietà, ma niente di tutto questo era finalizzato alla cura della malattia mentale. Il manicomio era sempre stato, fin dall'Ottocento, un luogo in cui veniva internata qualsiasi persona per motivi sociali, politici, ideologici, fisici, di costume o di pensiero. Veniva considerata anormale. Era in tutto e per tutto una struttura che serviva a contenere in maniera raffazzonata e degradante ciò che veniva considerato pericoloso, il cosiddetto disagio sociale. La legge 36 del 1904 diceva che nei manicomi ci stavano i deviati, cioè, cito testualmente la definizione della legge, le persone affette per qualunque causa da alienazione mentale. Quindi, quando Basaglia arrivò a Gorizia, trovò lì dentro persone molto diverse tra loro. Partigiani, persone affette dalla sindrome di Down, ex prostitute, donne accusate di isteria, alcolisti, orfani, jugoslavi che per accordi politici di guerra dovevano rimanere sul suolo italiano. La prima cosa che Basaglia decide di fare è di non firmare il registro delle contenzioni, che in quel momento era ordinaria amministrazione. Da quel 1961 all'ospedale di Gorizia cambia tutto, dall'essere una vera e propria istituzione totale, cioè un regime chiuso in cui era impedito lo scambio sociale e i rapporti con l'esterno. Si decide di organizzare delle assemblee per discutere le modalità terapeutiche a cui partecipano tutti, i medici, gli infermieri e i pazienti. Viene abolita la gerarchia ospedaliera e tutti i reparti vengono aperti. Parallelamente, Basaglia inizia a scrivere i libri con il fondamentale aiuto di Franca Ungaro, la sua compagna di vita, per raccontare cosa vivevano le 90.000 persone che in Italia negli anni 70 erano internate nei 98 manicomi presenti sul territorio italiano. Così, nel 1967 esce Che cos'è la psichiatria e nel 1968 L'istituzione negata, un libro che ha un impatto straordinario. 8 edizioni, 70.000 copie vendute in Italia, premio Viareggio per la saggistica. A leggerlo è anche un ragazzo finlandese che nel 68 arriva a Gorizia per filmare questa nuova esperienza di cura. Il documentario si chiama La favola del serpente e le riprese che sentite non sono state imposte. Lo hanno scelto i pazienti, con una votazione. Poi, nel 69, l'esperienza di Franco Basaglia arriva al grande pubblico. Il 3 gennaio sulla Rai Sergio Zavoli racconta questa nuova comunità terapeutica con il documentario I giardini di Abele. Il documentario in due serate fa 20 milioni di ascolti. Poi nel 71 Basaglia dirige l'ospedale di Trieste, dove non solo riesce nel 77 a chiudere per la prima volta il manicomio della città, ma la sua esperienza di cura viene definita nel 73 dall'OMS un'esperienza pilota nella ricerca psichiatrica. Ma la svolta per tutto il paese arriva il 13 maggio del 1978, quando il Parlamento approva la riforma psichiatrica, nota come legge 180, che decreta, tra le altre cose, la chiusura di tutti i manicomi italiani. Basaglia fa appena in tempo a saperlo, muore a Venezia pochi mesi dopo l'approvazione della legge. Da quel momento i malati tornano piano piano ad essere persone con dei diritti, ma bisogna aspettare il 1999 perché anche l'ultimo manicomio chiuda, finalmente, i battenti. Ciao, sono Anita Fallani e sono la voce di Mele. Se vi piace ascoltare i nostri spicchi la mattina, non dimenticatevi di seguire il podcast sulla piattaforma dove ci ascoltate, così da ricevere una notifica quando esce un nuovo episodio. E lasciateci qualche stellina di recensione se vi va. Grazie.
Mele è il podcast quotidiano di Torcia. Ogni giorno vi raccontiamo uno spicchio d'attualità scelto dalla nostra redazione.